Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca. È il 19 luglio e oggi, con queste parole di Cavafis, tratti appunto dalla sua poesia, ricordiamo anche i 25 anni dal G8 del 2001 e i tanti anni che sono passati e i tanti viaggi che ognuno di noi ha fatto. Cominciamo allora questa puntata di Itaca con la rassegna stampa, poi andremo a parlare di Genova. E poi parleremo anche di qualcos'altro che è successo ovviamente nel corso della notte, come vedete, se un fatto che ha coinvolto 80.000 più o meno, 80.000 persone, insomma una cosa piuttosto grossa. Ci sarà spazio ovviamente per ricordare anche la strage di via D'Amelio, ci mancherebbe altro. Quindi andiamo serrati oggi e poi andremo a Genova, come sapete, con la nostra diretta sulla manifestazione. Annunceremo anche un podcast che verrà presentato sul sito Radio Popolare nella giornata di domani. Tante cose. Partiamo allora. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa.
A 1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ponte di non ritorno, il titolo del manifesto, con una grande foto. A cosa si riferisce? Una foto di un ponte crollato, distrutto da una esplosione. I negoziati sono ormai un ricordo. Il memorandum firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutto l'Iran con stragi di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati statunitensi in Giordania. Allora, sul manifesto la foto per la I cinese, la nuova via della seta, la conferenza di Shanghai, l'intelligenza artificiale si fa multipolare. In fondo alla pagina ci sono i richiami, soprattutto i quartieri di Minneapolis che resistono all'AIS, Luca Casarini che ne scrive, sì, lo stesso Casarini del G8 genovese che ieri era collegato con le assemblee genovesi di questo 25esimo anniversario. E poi Michael e Mirko, sconsolatissimo il personaggio che dice: sono scivolato e mi sono ritrovato a destra, vicino a lui c'è una buccia di banana. Meloni in difesa di Roggero, siamo al Corriere della Sera, niente, non ce la facciamo a toglierci questo argomento della destra dalle prime pagine e dalle aperture di alcuni giornali. La Premier, che non è una Premier, pene sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Salvini fa visita al gioielliere in carcere, sarei orgoglioso di candidarlo. Conte, due punti, non è legittima difesa. La fotografia grande del Corriere è per il poema, il film Riscoprire l'Odissea al cinema, il mondo è pazzo di Ulisse. Beh, qui a Itaca siamo veramente curiosi di vederlo. Critici divisi, ma il pubblico trova un eroe moderno. Poi vicende giudiziarie, giochi politici e il commento di Giovanni Bianconi. Ferruccio De Bortoli firma un editoriale interessante su falsi teoremi europei, più verdi, più poveri. Si riferisce al caso degli ETS, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, della variazione degli indici rispetto, rispetto alle regole europee per il green. Essere messi i gol, i record e quando la vita ti passa davanti. Aldo Cazzullo, ovviamente siamo nelle giornate dove il giornalismo si fa epico per il mondiale, come dicevo ieri, deve piacere questo tipo di genere del giornalismo un po' epico che costruisce le gesta proprio di questi tra virgolette eroi. A me, io l'ho detto già ieri, questa cosa un po' invece infastidisce. Comunque, Iran, Khamenei, daremo una lezione agli Stati Uniti, sospesa la tregua. 20, virgola, dazi, pre-verità, tutti business di Trump. Questo è interessante, ne parleremo, perché ci sono problemi per quanto riguarda i fumi che arrivano dal Canada per gli incendi e il presidente americano statunitense se la prende con i fumi e ci mette su un bel dazio e poi si è inventato un meccanismo per far soldi come al solito, visto che già ne ha fatti parecchi speculando sulla sua presidenza. Il nome esatto è insider trading, con addirittura la possibilità di dare delle anticipazioni a pagamento rispetto ai post che pubblicherà su Truth, che ricordiamo è il suo social, che quindi si chiama il pre-Truth. Cosa ci tocca sentire, ma davvero. La Repubblica, corsa a destra su Roggero, anche Repubblica ancora su questo a caso. Salvini incontra il gioielliere, studiamo come candidarlo, peraltro non è possibile, ci ricordano le persone che studiano legge, caro Salvini. Vannacci, due punti, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano. Beh, pensate che terremoto incredibile, no? Avessimo letto questo titolo di Forza Italia anni fa. Il Ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle, due punti, basta, sciacallaggio. La foto è per Salvini con questi, vabbè, questa cosa di mettere i cartellini, i fogli A4 con scritti i messaggi, ma anche le magliette che hanno fatto sono di una povertà grafica, tra l'altro. Grazie per Mario Roggero, Salvini con la faccia contrita davanti a Bollate, sotto invece la foto di Vannacci con la foto tutto con la sua espressione tutta contentina, sempre a Viareggio. Va bene, andiamo da Zagrebelsky, che è meglio. Populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna, e Zagrebelsky è uno che sicuramente le parole le sa usare bene. Khamenei dice, intesa finita, la firma statunitense senza valore, l'avete sentito anche nel giornale radio di Popolare Network. Mamdani che dice, Netanyahu, criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. Il sindaco di New York si sta informando se può fare questa cosa di andare a prendere il criminale di guerra Netanyahu, secondo quello che dice l'atto di accusa del Tribunale Penale Internazionale. E qualche giornalista di destra direbbe anche secondo il buon senso, quella roba che si tira fuori ogni tanto come se fosse una legge divina. Il giorno della finale per uno show non solo di calcio, scrive Emanuele Audisio, che ha invece una prosa estremamente più sobria di tanti altri. Basta, andiamo sul Sole 24 Ore. Confindustria dice utili 2026, le quotate verso il più 16%. Va bene, andiamo sotto, c'è una bella grafica del campo verde e poi c'è il simbolo della famigerata FIFA. Spagna-Argentina questa sera quasi 2 miliardi davanti alla televisione. Romy Guy dice il mondiale ha segnato una svolta, negli stadi sono andati circa 7 milioni di tifosi, tutto contento il chief business officer della FIFA. Diesel dei record corre oltre i 2,1 euro. Buone vacanze anche a voi. La Stampa, Mattarella, le chiedo clemenza, parla Mariangela Roggero, quindi è l'intervista alla moglie, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte e va bene, questa è l'umanità che ci mancherebbe. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni, andiamo avanti con questo stillicidio di piccoli che rimangono uccisi in piscina. Abbiamo una foto grande con un'esplosione, e quella faccio un po' fatica a capire. Escalation nel Golfo, morti due soldati USA. Teheran straccia il memorandum, attacca in Giordania. È una fotografia che fa vedere un'esplosione, non si capisce bene dove, però se è da una nave che parte un missile o che altro. È un po' controversa la foto. Il test per Bibi, mancano 100 giorni, ve lo dico, alle elezioni in Israele. Ultima chance di Netanyahu, dice la stampa. Fabiana Magri, il test per Bibi, come viene chiamato amichevolmente dai giornali italiani. Israele spaccata 100 giorni dal voto, e la vignetta è non fa ridere ma è amara. Un signore legge il giornale davanti a, credo, sì, un'altra signora che legge il giornale anche lei. Lui dice: Ben-Gvir vuole i coccodrilli intorno alle carceri, vi ricordate? Ve l'abbiamo ricordato ieri dalla rassegna stampa. E lei risponde: Vannacci chiede il format per Lampedusa. Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. L'operazione della stampa è di andare a trovare il vecchio Bertinotti, mentre altri giornali vedremo cosa fanno su i giorni di Genova. Il Fatto Quotidiano apre con una fotografia grande, il derby a destra, Roggero due punti, pure Vannacci si smarca la Salvini & Co. Il derby a destra, dicevo, il ministro pretende tutele giustizieri, generale due punti, non si visitano i detenuti singoli, difesa sì ma se si è in pericolo. Il sociologo esperto in criminalità si chiama Barbaglia e dice: sforano un decreto sicurezza dopo l'altro, ma questa è una confessione di fallimento. Cosa fa il Fatto su Genova? Interessanti. De Gennaro Boi, De Gennaro per chi è più piccolo di 25 anni, era il capo della polizia. Premi e impunità ai colpevoli del G8. Dopo li andiamo a trovare uno per uno e vediamo la brillante carriera che gli hanno fatto fare. Avvenire, questione di vita. Avvenire apre invece sul CPR a Trento. Il vescovo dice: è una tragedia, noi possiamo fare di più ma va superata la sfiducia. La questione di vita è che crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti fra i migranti. Le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in 6 mesi. Guardate che è una percentuale brutta. Le guerre, nuova escalation nel Golfo, anche qui foto di fumi neri che si alzano. Nei raid incrociati fra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori. Pensavate fosse Teheran, e invece questa foto era per Mosca, ma il titolo è la nuova escalation del Golfo. Il caso Roggero l'ho segnato sull'Avvenire perché sta dove potrebbe stare, cioè a centropagina con un richiamo. Il caso Roggero divide ancora il procuratore generale, la grazia a chi si pente. Se notate, i giornali strillano e ripropongono questo caso facendo nient'altro che il gioco di chi vuole che se ne parli. L'Europa reagisca all'assedio, siamo invece intervista a Gentiloni su Avvenire. Di taglio medio, entra nel vivo il braccio di ferro sul prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia le risorse. Cosa dice Gentiloni? L'Unione Europea è nata per la pace, non se lo dimentichi, subito il debito comune. Beh, però è lo stesso Gentiloni che poi sponsorizzava in una bella intervista alla BBC, me lo ricordo perché rimasi stupito, mesi e mesi fa ormai, il nuovo piano sul riarmo dell'Unione Europea. Domani, tra Stati Uniti e Iran, la guerra si allarga, adesso la tregua non si vede più. E invece la seconda notizia della prima pagina è corsa a destra, Salvini recluta subito Roggero, pressing sulla grazia al gioielliere. I due editoriali, Mario Giro, il muro iraniano, l'impasse di Trump, e invece Marco da Milano, dal caso Stacchio a oggi, diritti come alternativa alla barbarie. La vignette di Magnasciutti, c'è una pistola che punta alla Costituzione della Repubblica Italiana. Il libro della Costituzione la guarda e le dice: fuori dalla mia proprietà. Il Giorno. Legittima difesa e scontro, la Lega candidiamo Roggero, Yamal Messi sfida mondiale ma la storia si fa in tribuna. Bah. va bene, sarà perché appunto c'è tutta la questione degli ospiti e del clima anche politico. Il Messaggero, il foglio governativo. Allora, Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, la foto grande invece altri due annegati, la tragedia dei bimbi, il valore della stabilità di sistema, firma Roberto Napoletano, noi e gli altri, credibilità, equilibri della politica. Allora, scusate, prendo da sconforto ogni tanto. Medio Oriente in fiamme, Teheran risponde agli attacchi statunitensi, missili iraniani su 5 paesi, uccisi 2 soldati americani. Basta, direi, dal Messaggero. Andiamo ai fogliacci della destra che picchiano come martelli, come al solito. Il Giornale, sinistra contro Roggero, i suoi elettori lo difendono, quindi insinua di sapere che il 75% degli italiani non vuole risarcimenti ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Feltri scrive: da cosa si misura una democrazia? Mentre taglio medio per Ranucci, la donna dei misteri, il filo che porta la banda, c'è tutta una serie di particolari che sta arricchendo questa indagine, che è sempre più un verminaio, lasciatevelo dire. E invece la foto di Mamdani che se la ride e scusate, la didascalia è sindaco musulmano. Adesso sinceramente farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York, vabbè, lo chiamano giornalismo. La Verità: ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Rogoredo. Poi ci dicono che la Satta, che immagino sia un personaggio pubblico, come si fa a non conoscere la Satta? Io non mi ricordo il nome, per cui non ve lo posso aggiungere, non lo faccio apposta. Sta con l'orefice e la sinistra la ridicolizza. Foto per la Satta con un abito da sera e faccia scura che ci guarda un po' cattiva. Maurizio Belpietro: Mattarella non ha scuse, può dare la grazia. E invece Paragone rincara: Quirinale di traverso oppure sui medici reintegrati, sono quelli su cui hanno messo gli occhi, che riguardano appunto i Novax, i medici Novax. Audio San Giuliano boccia un giornalista a processo. Ranucci che l'ha diffuso. Audio San Giuliano boccia un giornalista a processo. Ranucci che l'ha diffuso. No, mi sono distratto perché è arrivato il caffè e quindi voi porterete pazienza. Buonissimo, tutta Radio Verità oggi qui a Radio Popolare. Ho rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, qui siamo invece alle note di Marcello Veneziani. E poi c'è un'intervista interessantissima, no scherzo, Super Marco Rizzo, un po' camerato, un po' marxista, ma lo si dichiara un figlio di P. Puntini, Puntini. Libero: Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento. Via i pignoramenti, ma dall'orefice veronesi fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. C'è una fotografia grande che secondo me l'Islam può usare per farsi dare dei soldi da Libero, perché c'è lei che parla e il titolo è: nel PD scoppia la grana camorra. Io non so, così do un suggerimento all'Islam. Il super premio dello Stato ai delinquenti invece è Sallusti che ci mette la penna di nuovo. Intingono. Nucleare italiano, punto di domanda in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. E poi Lorenzo Cafarchio scrive: zero calcare gli altri nostalgici del G8. No, non ve lo leggo, non c'è molto di che in questo. C'è chi invoca la caccia casa per casa dei fascisti, dice Cafarchio. Questo è il suo spunto sui 25 anni di Genova. La Gazzetta Sportiva invece c'è una foto dove Messi guarda Yamal, e il capo al mondo, finale ore 21, ma davvero Trump e la FIFA tifano per Leo? Si chiede la Gazzetta. Il rompopallone di Genegnocchi, con questo poi andiamo a vedere i giornali, dai. Durante la finale contro la Spagna, in Argentina l'audio della diretta verrà disattivato, ci basterà sentire quello di Adani dallo stadio. E vabbè, fa ridere, dai, perché effettivamente urla come un ossesso. Bene, queste erano le prime pagine, abbiamo 17 minuti per andare, andare avanti con le notizie che troviamo. Io partirei dalla vignetta di Biani, mi perdonerete, oggi è una giornata particolare perché è una giornata che ci ricorda tante cose, 25 anni fa, e quindi partiamo da Repubblica, eccola qua, a pagina 13 di Repubblica, 9, 10, 11, 12. C'è un signore con l'abito, la cravatta, che è il politico, ma anche un po' il servizio segreto, secondo me. Comunque sia, il poliziotto che mena il povero manifestante con tanto di tonfa. Il titolo è Genova G8 luglio 2001 e diritti, giustizia, sociale, ambiente, migranti, pace, punto di domande, ma che? E il politico dice, ti stiamo costruendo una nuova civiltà, me lo saprai dire tra 25 anni. Andiamo a vedere subito qualche cosa su il G8 che prendiamo come fatto di elezione nella giornata di oggi. A Repubblica, pagina 10, stiamo già qua. G8, le ferite di Genova 25 anni fa. Cosa fa Repubblica? Repubblica va a vedere dove sono finiti, fa il gioco del che fine hanno fatto. Quindi Luca Casarini, Vittorio Agnoletto, Don Vitaliano della Sala, Andrea Alzetta, Anubi Davos Lussurgio, che purtroppo è morto, quindi loro sono morti. Francesco Saverio Caruso, cosa fa adesso? Se siete curiosi andate a leggerlo, ovviamente. Vi sto dicendo i personaggi che ha scelto Repubblica. L'avvocata Ballarini, come li titola? Tipo l'avvocata che dormiva alla Diaz, difende le vittime di soprusi. Oppure Matteo Iade, che anche lui è morto giovane purtroppo, l'animatore di centri sociali fino all'ultimo accanto ai minori. Va a prendere Massimiliano Monai, vi ricordate il ragazzo che aveva la trave vicino al Defender, gli arresti dopo l'assalto alla Jeep, il giovane con la trave lavora in porto, e quindi fa una sorta di appunto gioco del che fine hanno fatto, cercando di capire anche i percorsi. Quello forse è abbastanza interessante andarlo a leggere, i percorsi che hanno fatto sono tutti percorsi che riguardano dopo ovviamente varie disavventure giudiziarie, però nel sociale, nel politico o nel mondo del lavoro, del lavoro, come avete sentito anche appunto nei cantieri, nel portuale. Andiamo a vedere come tratta invece il Corriere, e siamo a pagina 19, eccoci qua, pagina 19, scusate, 12, 13, eccoci qua, 19. La città blindata, Giuliani e la Diaz, quegli agenti avevano mentito. È una paginata, il G8 di Genova 25 anni dopo. Ecco, l'unica cosa che c'è un'intervista a Enrico Zucca, voi l'avete sentita già dalle nostre frequenze ieri, quella che abbiamo fatto noi. Giusy Fasano che scrive, oggi come allora direi, l'unica cosa che però volevo osservare dal Corriere è che il G8 di Genova 25 anni dopo per loro è quattro fotografie, gli scontri, la morte di Carlo Giuliani, gli arresti e le violenze, e siamo alla Diaz, gli arresti e le violenze in piazza e poi l'assalto alla scuola Diaz. Mi permetto di osservare ovviamente che c'erano anche tanti bei gli argomenti sul tavolo che vennero posti prima di quei tre giorni, 19, 20 e 21. Andiamo a vedere a questo punto la stampa, eccolo qua, la stampa a pagina 12, ecco, no, pagina 16, G8, la sorella di Giuliani, continuiamo a lottare per un mondo migliore, 25 anni dopo Genova, ricordo oggi il corteo nazionale, la staffetta con la Gen Z, uguaglianza sociale, umana ed ecologica. La foto è per bruciano le barricate dietro i caschi blu della polizia e blindati, mentre sotto c'è tutto l'intervento della sindaca Silvia Salis, che ha riportato dentro un libro, abusare del potere è intollerabile, una ferita che sanguina ancora, dice la sindaca, in questo scritto che è dentro appunto un libro che si chiama Nessuna notte finisce da sola. E poi c'è l'intervista a Fausto Bertinotti, l'ex segretario di Rifondazione. Dentro lo Stato ce n'era un altro che non rispondeva alle regole. Fausto Bertinotti chiede Alessandro De Angelis: Genova per quei movimenti cos'è stata? Uno spartiacque, dice, per un movimento che aveva sancito di fatto la fine del Novecento, il secolo del movimento operaio. Perché la fine del Novecento? Della storia precedente resta la critica, se vogliamo, l'idea della rivoluzione, ma si dispiega in forme nuove. Non c'è più la presa del potere o del palazzo d'inverno, ma un processo conflittuale che si pone l'obiettivo della trasformazione rispetto a una globalizzazione spacciata dalle forze apologetiche come modernità. Appunto, un altro mondo è possibile. Vediamo solo il finale di Bertinotti. In questa intervista gli chiede il giornalista: per la sinistra è il racconto di una sconfitta, e lui risponde: di una doppia sconfitta. La sinistra riformista si perde perché per la prima volta nella sua storia si separa del tutto dai movimenti, si candida a governare il mercato senza disturbare il manovratore e agli occhi del suo mondo diventa corresponsabile. Ma è il movimento stesso più in generale che non vince, e la sinistra radicale non trova più la connessione con le nuove soggettività critiche dopo Genova, e il conflitto non è più tra destra e sinistra ma tra l'alto e il basso della società. Domanda: alcune critiche di quelle piazze oggi sono nei rapporti ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, una vittoria postuma? E lui risponde: la versione apologetica è crollata perché la globalizzazione non è stata sconfitta da sinistra ma da destra. Silicon Valley, signore del vapore, trumpismo, il capitalismo nella fase degli imperi sfonda le regole di quello precedente, via dicendo. Ultima: Genova per lei cosa si rimprovera? Cosa dice Bertinotti? Che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa nel momento in cui diventava tra il basso e l'alto. Interessante punto di vista di Fausto Bertinotti. 25 anni dopo, credo di aver... Ah no, il Fatto, mi manca il Fatto, poi cambiamo argomento. Il Fatto invece andiamo a vedere, dicevo che è interessante perché a pagina 6-7 il passante, come si dice, cioè le due pagine affiancate si chiamano tecnicamente il passante. 25 anni di vergogna, questa è la parola che sceglie il Fatto. I ragazzi di allora passano testimone agli eredi di flottiglia dei No Kings. Ditta De Gennaro, premi e promozione agli impuniti del G8, adesso vediamo. Poi c'è un'intervista a Vittorio Agnoletto, che voi conoscete bene da questi microfoni. Nel 2001 il più grande movimento della storia, represso con le violenze e con le veline dei servizi, dice Vittorio. Non amo la detenzione, ma nemmeno un agente è stato un giorno in cella. Cosa scrive Marco Grasso, fra l'altro? Che fra i condannati, stiamo parlando degli sbirri, c'era Francesco Gratteri, ex capo dello SCO, oggi in pensione. Dopo la sospensione disposta dai giudici, Gratteri è stato consigliere di Leonardo, quando a presiedere era, chi immaginate, De Gennaro, cioè l'ex capo della polizia. È stato in seguito promosso prefetto e oggi è consigliere di Eurolink, società di cui è presidente, ancora una volta, De Gennaro. L'ex capo della polizia, cioè De Gennaro, fu condannato in appello per istigazione alla falsa testimonianza, vicenda nata proprio dal caso Diaz e poi assolto in Cassazione. Consulente di Finmeccanica è stato nel periodo di sospensione anche Gilberto Caldarozzi, oggi in congedo, promosso in seguito vice capo della DIA, mentre Giovanni Luperi, ex capo dell'UCIGOS, oggi in pensione, era stato promosso capo dipartimento analisi dell'AISI, che è un servizio segreto per chi non lo sapesse. Chi è ancora in polizia è Filippo Ferri, ex capo della mobile di La Spezia e di Firenze, dopo la condanna per i fatti della Diaz, è stato nominato capo della sicurezza del Milan. Una volta rientrato in polizia è stato nominato prima questore di Monza, poi nel 2026 di Como. Pietro Troiani, l'uomo che portò fisicamente le Molotov finte, nella Diaz, è stato promosso vicequestore nel 2020 insieme al collega Salvatore Gava, che ne certificò il rinvenimento. Dal 2017 è questore Adriano Lauro, il poliziotto che nei video successivi alla morte di Carlo Giuliani, ucciso da un proiettile esploso dal carabiniere Mario Placanica, insegue un manifestante urlando: lo hai ucciso tu con il tuo sasso. Come una di quelle classiche storie italiane, gli strascichi del G8 sembrano non finire mai. Se le violenze sono durate pochi giorni, i depistaggi sono andati avanti per quasi due decenni. Che schifo, possiamo dirlo, sì, che che schifo questa ricostruzione delle carriere di persone che hanno condotto la repressione di Genova e poi sono finiti in gran parte, non soltanto a alti gradi dell'ordine, della polizia o dello Stato anche, ma anche dentro le partecipate, quindi con uno scambio politico di tutta evidenza. Lasciamo il G8, ci vedremo in manifestazione oggi, c'è la diretta su Radio Popolare, ve lo ricorderanno anche i giornali radio che sentirete a 10:30 più avanti, e andiamo invece a vedere qualche altro argomento. Allora, sì, il Corriere, pagina 6, c'è questa cosa di Trump che è interessante, e cioè che Trump minaccia dazi al Canada, troppi incendi inquinano l'aria. Il presidente: non sanno gestire le foreste, specie il rischio verso una riduzione delle tutele, quindi gli mette i dazi. Come ho raccontato ieri il Corriere, giovedì Truth Social ha comunicato che dal 1 agosto venderà a finanziari e fondi di investimento e trader di Wall Street un accesso anticipato ai post che il presidente mette in rete. Prezzo? $100,000 al mese, secondo il Financial Times, che ha anticipato la notizia insieme al Washington Post. Gli operatori di borsa sono furiosi, dovranno spendere milioni per conoscere con un minimo anticipo, si parla di millisecondi, quello che passa per la testa di The Donald, e quei soldi riverseranno proprio a lui e ai suoi figli, perché Truth Social fa parte del TMTG, Trump Media and Technology Group, controllato in maggioranza dalla famiglia del presidente. Ma anche se recalcitranti, pagheranno tutti, perché, come sottolinea con enfasi la società di Trump nel suo annuncio, le sortite del presidente hanno un effetto diretto sui valori di mercato, dal prezzo delle azioni a quelli del petrolio e gas. Scandaloso? Si chiede Massimo Gaggi. Certo, ma a ben vedere, almeno dal punto di vista tecnico, questa vendita di dati è legale. E vabbè, che sia legale non toglie che sia una porcata. Allora, andiamo a vedere l'Unità sul Manifesto, a pagina 7, che fa l'Unità. Torna probabilmente l'Unità, il PD sta trattando con Romeo, che è l'editore, e tratta un affitto, però, anche se Schlein voleva comprarsela, invece Romeo gliela vuole affittare. PD è sempre più vicino all'Unità, la trattativa con l'attuale editore Alfredo Romeo ha fatto ulteriori passi in avanti. L'ipotesi sul tavolo è che Romeo affitti con un lungo contratto 4 più 4 il quotidiano ai Dem, che alla fine del periodo potranno riscattarlo. La formula è quella del rent to buy, in cui le rate pagate vanno a coprire parzialmente il costo dell'acquisto. Schlein vorrebbe procedere subito direttamente all'acquisto, ha messo sul tavolo circa €1 milioni, più di quanto pagato da Romeo all'asta fallimentare nel 2022, eccetera eccetera. Se volete lo trovate a pagina 7 del Manifesto, e si cerca almeno di avere un giornale per andare verso le elezioni, che mi pare il minimo. Allora, andiamo a vedere De Bortoli, ve l'ho promesso, sul Corriere, sugli ETS, fa un lungo ragionamento molto interessante, ma forse andiamo al cuore di questo ragionamento, a pagina 28 26 27, eccoci qua, ce l'ho fatta, 28, il falso teorema: più verdi più poveri. Uno dei grandi esperti in materia, dice De Bortoli, Massimo Beccarello, si è presa la briga di leggere le oltre 800 pagine dell'Impact Assessment, ovvero il documento tecnico che accompagna la riforma degli ETS, e nel suo articolo sul Sole 24 Ore osserva che lo studio riconosce come una parte rilevante della riduzione delle emissioni industriali sia riconducibile al calo dell'attività produttiva e del numero degli impianti soggetti all'ETS, oltre che al miglioramento delle emissioni. Le installazioni manufatturiere sottoposte al regime ETS erano 6.000 nel 2013, sono scese 5.000 e passa nel 2024, un dato che si confronta inevitabilmente con l'obiettivo dell'Industrial Decarbonization Accelerator Act di riportare il peso della manifattura europea al 20%, oggi è circa al 14%. Non basta più correggere, scrive Beccarello, il sistema degli ETS, la sfida è quella di affiancargli una politica industriale ed energetica all'altezza della necessaria trasformazione dell'economia. E qui, scrive invece De Bortoli, ci vuole coraggio, molto. Lo snodo essenziale è esattamente questo: fino a che punto le scelte climatiche europee contribuiscono a creare competitività e dunque reddito e occupazione nei settori del futuro, gran parte dei quali sarà sostenibile e verde, per non ripetere, detto in soldoni, gli errori fatti nel fotovoltaico, nell'auto elettrica, e non dipendere troppo dagli altri. interessante ragionamento di Ferruccio De Bortoli sul Corriere. Sempre la stessa pagina del Corriere, abbiamo ancora due minuti, devo andare proprio veloce adesso. C'è una notizia che mi ha colpito, perché pensate che 40 anni fa l'Italia iniziò a proteggere la testa dei suoi ragazzi. Era il 18 luglio del 1986 e venne introdotto, molti di noi forse se lo ricordano, il casco. Andiamo sul Manifesto e andiamo a pagina, eccoci, 5, Marina Catucci, che conosciamo bene. Non mangiate e non respirate, le sette piaghe di New York alla vigilia. Allora, che succede? C'è il fumo, arriva dal Canada, ma non soltanto, col caldo, e c'è stata anche un'epidemia di ciclosporiasi causata da un parassita che prolifica in molta frutta e verdura e causa violenti attacchi di dissenteria. Allora, c'è un problema di mascherine che sono tornate protagoniste in città, ci scrive Catucci, a distribuirle sono i commissariati, nelle biblioteche, nelle caserme, i pompieri. Poi dice, l'ondata del caldo record, arrivo del nuvolone di fumo, e sono sovrapposti creando quella tempesta perfetta capace di mettere alla prova anche una città abituata al caldo umido. In questo quadro di allerte che si insegue è arrivata quella per la zanzara del Nilo occidentale, che con il caldo e l'umidità record sta colonizzando parchi e giardini, mettendo tifosi residenti di fronte a un dilemma non banale: uscire e rischiare la puntura o restare in casa con l'aria condizionata, che in Upper East Side è comunque meglio tenere spenta per evitare la legionella. Chiude Catucci, manca solo l'ultima piaga e forse la più temuta, l'arrivo in città di Donald Trump per assistere alla finale. In molti attribuiscono al suo arrivo i castighi divini. Stiamo su questo tema per chiudere la rassegna, ho solo 18 secondi, ma chiudiamola con un po' di ironia su un fatto serio, però, che è quello di Roggero, ed è Travaglio che si scatena oggi, ovviamente, fa il suo classico articolo del surreale, il giustiziere stagione 2, quindi se inizia a inventarsi cose divertenti, vediamo soltanto alcuni punti. Al punto 5 dice, eletto deputato contemporaneamente nelle liste di Fratelli d'Italia, Lega e Fronte Futuro Nazionale, il pistolero fa il suo ingresso trionfale a Montecitorio fra due ali di folla festante e sparacchiante. Poi la buvette vede la Santanchè, Fassino, Sgarbi, Verdini e la Montaruli, urla al ladro e apre il fuoco. Episodio 6. La mira del neonorevole non è più quella di una volta. I cinque deputati escono miracolosamente illesi dalla sparatoria. La Russa e Fontana, in una nota congiunta, fanno notare che in Parlamento il concetto di ladro è molto più sfumato e comunque l'immunità vale anche contro le esecuzioni sommarie. Allora il pistolero, revolver in pugno, scippa la borsetta a sei deputate. Porto d'armi sospeso per ben due giorni. Finale di stagione, nuovo furto nel negozio del gioielliere che estrae l'arma, insegue il rapinatore in strada e mentre si dileguano esplode alcuni colpi a vuoto, ma viene abbattuto da una raffica sparata da un passante che si giustifica. Lo ha visto armato. Ho pensato che il ladro fosse lui. Pubblicità.